y Chellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi e benvenuti a questa nuova puntata dei Cellanti. Detenuti in gita scolastica, è avvenuto qualche giorno fa per gli studenti ristretti del plesso scolastico dell'Istituto per Geometri De Santis di Avellino, interno alla casa circondariale della città. Si è trattato ovviamente di un'uscita didattica che ha condotto 5 ristretti in visita all'Abbazia di Loreto e al Santuario di Montevergine nel comune di Mercogliano, dove è stata custodita per un periodo addirittura la Sacra Sindone, come ci ha rivelato la direttrice dell'Istituto di Pena, dottoressa Rita Romano, che ha anche raccolto l'entusiasmo degli ospiti al loro ritorno. E al microfono dei Cellanti racconta come è nata quest'idea e come è stato possibile realizzarla. Ascoltiamo.
Devo ringraziare le docenti che hanno consentito tutto questo e la professoressa Di Franza e la professoressa Romano, che in verità nell'ambito di tutte le attività extracurricolari sono molto molto attive e pertanto hanno proposto quella che io chiamo gita scolastica, perché mi piace definirla così. In realtà è un'uscita didattica grazie alla quale i detenuti hanno potuto toccare con mano quanto poi studiato in realtà in aula.
Quanti detenuti studenti hanno potuto uscire e partecipare alla giornata e come sono stati selezionati?
Hanno preso parte all'evento 5 detenuti che abbiamo selezionato, sono 5 purtroppo per motivi proprio di tempo in verità, perché altrimenti poi avremmo ingolfato la magistratura di sorveglianza di permessi, perché grazie anche alla magistratura di sorveglianza che è stato possibile questo, che ha concesso appunto questo permesso particolare. Ho avuto modo di incontrare in verità dopo al rientro, mi ha colpito veramente il loro entusiasmo e soprattutto mi ha colpito la genuinità con la quale loro mi hanno ringraziata, no, anzi hanno espresso la volontà di poter effettuare lavori di pubblica utilità al santuario. Alla mia domanda, insomma, come fareste poi ad arrivarci, visto che è ripida la salita, cioè, no, dottoressa, andremo in bicicletta perché è troppo bello.
Quali obiettivi si prefiggevano i docenti e anche lei che dirige l'istituto di pena all'interno del quale i ristretti studiano con questa uscita didattica?
La mia filosofia è quella di fare in modo che il carcere non rappresenti un momento di cesura totale con il mondo esterno, e quindi ci deve essere necessariamente una continuità, proprio per far sì che i detenuti si sentano meno reclusi, tant'è vero che io amo definirli diversamente liberi. Mi rendo conto che nella situazione attuale, insomma, questo forse è un po' utopico, però in realtà la realizzazione di questo evento poi forse mi dà ragione, insomma, nel mio ostinarmi a voler credere in questa utopia e fare in modo, insomma, che questi cittadini reclusi in realtà non siano cittadini di serie B, ma che sia soltanto una parentesi della loro vita, e quindi organizzare eventi che avvicini il più possibile la vita interna a quella che è la vita esterna, quindi consentendo loro una visita al santuario per visitare per esempio la farmacia, i giardini, la distilleria che c'è lì al santuario di Montevergine. Hanno avuto modo di visitare anche la stanza dove durante la Seconda Guerra Mondiale fu custodita la Sindone, forse non tutti sanno questo, per proteggerla fu trasportata al santuario di Montevergine, dove venne custodita in un luogo molto segreto che oggi poi si visita.
Il feedback degli studenti in questione dovrebbe far capire anche se questi obiettivi che vi ponevate sono stati raggiunti o meno. Cosa hanno detto?
Mi hanno chiesto ovviamente di ripetere l'esperienza e mi hanno chiesto magari la prossima volta di essere presente, perché in verità io mi ero ripromessa di essere presente, però per tutta un'altra serie di impegni istituzionali non ho potuto prendere parte anch'io a questa gita molto molto particolare. Il feedback più positivo è stato più il non verbale che il verbale, è stato quello che io ho letto nei loro volti e nei loro occhi.
La scuola come entra nella casa circondariale di Avellino? Intendo dire, cosa si può studiare, se si può prendere il diploma, quanti ospiti davvero sono impegnati in un percorso scolastico, insomma, se ci descrive brevemente la vostra realtà.
Sì, noi in realtà abbiamo molti iscritti, anche perché non abbiamo soltanto l'istituto per geometri, ma abbiamo anche il liceo artistico, che è un'altra realtà molto molto attiva, e devo dire che i docenti offrono tutta una serie di attività extracurricolari e di rilievo, facendo per esempio attività teatrali, organizzando ad esempio giornate per la genitorialità. Quindi diciamo che la scuola interagisce molto attivamente con l'istituzione penitenziaria. L'esempio lampante è che quando due istituzioni si incontrano e si incontrano al meglio, effettivamente sono in grado di dare risposte e di assolvere appieno poi a quello che è il loro mandato, il mandato educativo e rieducativo.
cambiamo argomento. Carcere e diritti dei detenuti è il nome della clinica legale o Legal Clinic che la Fondazione Severino, attraverso uno dei suoi membri, il professor Pietro Maria Sabella, tiene alla LUIS, Libera Università degli Studi Sociali Guido Carli di Roma. Non è l'unico progetto che ha all'attivo la Fondazione Severino, impegnata anche sul fronte del reinserimento sociale e soprattutto lavorativo dei detenuti, con corsi di formazione e professionalizzazione in diversi istituti di pena, nonché con un'opera di sensibilizzazione presso le aziende. Ci racconta tutto l'avvocato Eleonora Di Benedetto, consigliera e anima della Fondazione Severino.
La clinica legale serve a dare a dei ragazzi di giurisprudenza degli elementi concreti per capire poi, nell'ambito della professione che andranno a fare, che cosa si troveranno concretamente a fare. E tenuto conto che da ormai qualche tempo abbiamo diversi studenti LUIS che si sono appassionati alla causa, diciamo, della fondazione e quindi anche al carcere, ai diritti dei detenuti, di proporre una legal clinic che avesse proprio questo come oggetto. Abbiamo cercato di far capire agli studenti che hanno partecipato come si possono redigere determinati atti che sono tipici dell'esecuzione penale, quindi l'istanza che si fa per chiedere l'applicazione di una misura alternativa, tutta una serie di atti che spesso sono completamente sconosciuti. Abbiamo pensato a delle testimonianze, abbiamo avuto un ex detenuto, è venuto un ex magistrato di sorveglianza ed è venuto il dottor Russo.
Questa clinica legale si pone l'obiettivo di fornire agli studenti una visione d'insieme delle attività richieste ai professionisti del settore penale. Secondo lei, che percezione c'è del mondo carcere? Una percezione corretta? Che corrisponde alla realtà o falsata da pregiudizi?
In realtà c'è una non percezione, secondo me. Cioè, purtroppo molto spesso non si pensa proprio al mondo carcere, non si ha la benché minima idea di quello che accade quando queste persone condannate vanno a finire dentro. È un mondo ricco di umanità. Io sono rimasta molto colpita parlando con un avvocato che ci ha dato una grossa mano per questa legal clinic, l'avvocato Ioppolo, che mi ha detto: per fare l'avvocato che va in carcere bisogna avere un grande cuore, perché in realtà poi tanti di questi casi li segui anche proprio perché ti appassioni alle storie di persone che spesso non hanno avuto una vita facile né sono stati fortunati.
Fondazione Severino, all'interno degli istituti di pena, è attiva anche con percorsi di formazione professionale piuttosto originali: un corso di montatore ponteggi che rilascia un patentino, un corso per operatore cinofilo e uno per sommelier. Percorsi molto diversi, in realtà. Sono scelti in base a quello che cerca il mondo del lavoro?
In parte. Ovviamente cerchiamo di far fare dei corsi che siano spendibili, ad esempio quello di montatore di ponteggi, adesso probabilmente faremo anche uno di guidatore di muletti, nasce proprio dall'interlocuzione con un'agenzia che si occupa di formare e inserire persone nell'ambito dell'edilizia. Cerchiamo però anche di pensare a delle attività di formazione accessibile, perché soprattutto nel mondo femminile spesso ci ritroviamo di fronte a persone con una bassissima scolarizzazione e con esperienze professionali pregresse pressoché nulle. Dall'altro lato cerchiamo anche di pensare a delle attività che possano essere stimolanti.
Organizzate anche laboratori artistico-culturali, penso alla ceramica, al riutilizzo creativo, alla motricità, alla scrittura. Quali riscuotono maggiore successo tra i ristretti e perché, secondo lei?
Tutti questi corsi che ha elencato riscuotono un discreto successo, innanzitutto perché danno la possibilità a persone che diversamente spesso trascorrono il loro tempo chiusi in una cella di fare un'attività stimolante, terapeutica. La cosa bella, abbiamo cercato di offrire percorsi molto diversi l'uno dall'altro, in questo modo siamo riusciti a soddisfare le aspettative di detenuti e detenuti con caratteristiche molto diverse. Queste persone spesso magari hanno una vena artistica, una propensione, una passione, ma non l'hanno mai potuta coltivare.
Siete impegnati anche nell'ambito della sensibilizzazione delle aziende sui vantaggi dell'inclusione di forza lavoro dal carcere, pensiamo alla legge Smuraglia. Oggi com'è la situazione? I detenuti riescono a lavorare fuori anche prima del fine pena, e se sì o no, perché?
I numeri purtroppo sono ancora estremamente bassi. sì, tutta la popolazione che lavora, solo una percentuale minima lavora presso aziende o cooperative. Tutto il resto dei detenuti lavora per l'amministrazione penitenziaria, facendo dei lavori che purtroppo difficilmente sono spendibili nella fase dell'uscita.
E andiamo a teatro. Qualche giorno fa all'interno della Casa Circondariale di Taranto è andato in scena lo spettacolo La Scema, scritto e interpretato dall'attrice Susi Rutigliano, con il coinvolgimento delle ospiti dell'Istituto di Pena che hanno partecipato al laboratorio tenuto dalla compagnia teatrale Artù di Bari. Lo spettacolo si è potuto realizzare grazie al sostegno della Fondazione Versace e di Made in Carcere. Il regista e direttore artistico della compagnia Artù, Maurizio Sarubbi, ci racconta com'è andata questa giornata.
È stata una giornata intensa dal punto di vista emotivo, innanzitutto per il luogo dove abbiamo fatto lo spettacolo, poi per la gestione mentale ed emotiva appunto delle detenute. L'attrice, diciamo, che è abituata a salire sul palco, però le ragazze si sono comportate in scena in maniera molto incisiva, molto forte e molto bene. Hanno portato avanti una dinamica teatrale difficile, si sono esposte davanti a un pubblico, sono state coraggiose, si sono emozionate alla fine, si sono raccontate.
La Scema nasce come monologo che mette una di fronte all'altra due donne, una casalinga frustrata e una donna dell'alta borghesia con un passato da dimenticare. Storie di vita intense e interessanti, come se ne trovano tante in carcere. Infatti La Scema è diventato poi la base del vostro laboratorio teatrale. Ci racconta com'è nata quest'idea?
La Scema appunto nasce come monologo, sono due personaggi con due universi paralleli, ma poi a un certo punto si incrociano. È stato proposto a Made in Carcere ed è stato anche visionato dalla Fondazione Versace. Hanno visto che poteva essere di buon livello, lo hanno approvato. Noi poi, dalla compagnia, abbiamo identificato 6-7 punti dove le ragazze dovevano entrare in scena con i loro argomenti.
Le detenute che sono poi salite sul palco avevano anche scritto le proprie battute basandosi sulle proprie esperienze di vita, probabilmente anche quelle che le hanno portate dentro. Eppure non si sono sottratte, incoraggiate anche da voi che avete sempre detto loro: sul palco siete libere, non ci sono sbarre.
Ho iniziato il laboratorio, diciamo il primo incontro, è stato fondamentale. Ho dovuto ovviamente lavorare dal punto di vista mentale. Innanzitutto ho detto a loro: raccontatemi tutto quello che avete nella vostra vita fuori, non voglio le vostre esperienze in carcere. E quindi sul palco tutte quelle sbarre che voi vedete intorno alle vostre celle scompaiono, perché il teatro ti permette di essere un altro, di vivere in altri ambienti, di cambiarti anche la casa nell'immaginazione, e quindi non siete più sul palco ma siete su una spiaggia, affacciati alla finestra di casa vostra, a scuola mentre attendete il vostro bimbo che esce. Il teatro è una grandissima medicina in questo.
La compagnia Artù ha grande esperienza di teatro in carcere, avete lavorato anche a Trani e a Lecce, sempre con le donne. Come mai? Qual era il vostro obiettivo con le ristrette?
A Trani e a Lecce è stato fatto lo spettacolo senza l'intervento delle detenute. Uno degli obiettivi della compagnia non è soltanto di fare i classici spettacoli in teatri di sera qui nel circuito pugliese, ma soprattutto di avvicinarci alle categorie più deboli. Noi vediamo come il teatro non solo come arte proposta alla gente che la sera vuole venire a teatro, ma soprattutto per le categorie più deboli, perché il teatro fa tornare il sorriso anche a chi non ce l'ha.
Lei sostiene che il teatro sia una delle medicine più efficaci per le difficoltà dell'uomo. Questo è valido anche per il carcere, e perché?
È valido anche per il carcere perché, ripeto, il teatro cancella le sbarre. Aver visto le ragazze sorridere alla fine dello spettacolo, ma anche durante la preparazione, per me è stata la più grande soddisfazione. Poi è chiaro che le ragazze non avevano il tecnicismo attoriale, ma io credo che un attore debba innanzitutto far arrivare l'emozione, poi per il tecnicismo c'è tempo. Il carcere è stato paradossalmente nell'ambiente dove l'Artù si è mossa più liberamente.
E restiamo a teatro perché nei giorni scorsi presso l'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, precisamente presso il Dipartimento di Scienze Umane, Sociali e della Salute, si è svolto il convegno Il teatro come palcoscenico dell'uguaglianza, in cui si è parlato anche del teatro in carcere. Tra gli interventi quello di Antonio Turco, responsabile nazionale del settore politiche sociali dell'AICS, l'Associazione Italiana Cultura e Sport, ma soprattutto fondatore della storica compagnia di teatro penitenziario Stabile Assai, che esiste nella casa di reclusione di Re Bibbia a Roma da lontano 1982 ed è composta da detenuti ed ex detenuti. Ascoltiamo la voce di Antonio Turco.
Sono alcuni anni che l'Università di Cassino in qualche modo ci interroghiamo sulle tante caratterizzazioni operative che sono all'interno della struttura penitenziaria. Quest'anno l'interesse è stato rivolto nei confronti di un tema a me decisamente caro, che è quello del teatro in carcere. Il 5 luglio del 1982, con lo spettacolo Sorveglianza Speciale di Jean Genet, la compagnia Stabile Assai, che all'epoca si chiamava Teatro Gruppo della Casa di Reclusione di Re Bibbia, attiva per la prima volta nella storia penitenziaria italiana la possibilità di mettere in scena uno spettacolo. Soltanto due ore prima l'Italia vinceva contro il Brasile nella famosissima partita dei mondiali dell'82. Due ore dopo, nella Rocca di Albornoz, la presenza del presidente Mato e soprattutto la presenza di Daga, il magistrato di sorveglianza, che aveva reso possibile questa incredibile operazione culturale e anche normativa, perché all'epoca non esisteva la possibilità giuridica per poter far uscire i detenuti per una situazione di questo genere.
Nel contesto dell'appuntamento dei giorni scorsi, la compagnia Stabile Assai ha avuto la possibilità di esibirsi mettendo in scena The End of the End, la fine della fine, lo dico per chi non è pratico, opera scritta e diretta sempre da lei. Come è andata?
È andata particolarmente bene, c'erano 350 ragazzi provenienti dai licei del territorio circostante, c'era la dottoressa Grieco, che è un'avvocata che si occupa in particolare di questo tema che noi abbiamo sviluppato all'interno dello spettacolo, che è quello dell'ergastolo ostativo, di questa situazione normativa che impedisce a 1354 detenuti in Italia di poter accedere alle misure alternative. Questo spettacolo, dal tono decisamente duro, io sono abituato da tempo a scrivere i testi, facciamo un ricco lavoro di selezione, ci ha molto aiutato un libro di Becker che è Adolescenza di una canaglia, che descrive come a San Quintino avvenivano le esecuzioni, e noi abbiamo fatto riferimento a questo libro per poter mettere in scena i percorsi che vivono i detenuti condannati a morte poco prima della loro esecuzione capitale.
Nel 1982, quando lei ha avuto l'idea di formare una compagnia teatrale che avrebbe riunito detenuti e operatori carcerari, devono averla presa per matto.
Sì, bravo, ancora oggi mi prendono per matto. Dato statistico, quello per cui il 26 di giugno dello scorso anno, del 2023, noi abbiamo staccato lo storico unico al mondo traguardo delle 1000 rappresentazioni fuori dal carcere. E la compagnia Stabile Assai, che è nota per tantissime cose, anche dal punto di vista statistico, può vantare questa situazione estremamente unica.
Il tempo però le ha dato ragione, tant'è che la compagnia, oltre a questo record, negli anni si è esibita su palcoscenici illustri come la Camera dei Deputati o il Campidoglio, ha ricevuto diversi premi.
Sì, abbiamo vinto due volte il premio Troisi, ma soprattutto abbiamo avuto due medaglie d'oro da due diversi capi dello Stato, dal presidente Ciampi e dal presidente Napolitano, per la valenza sociale della nostra attività artistica. Noi non abbiamo mai messo in scena, se non con Sorveglianza Speciale. All'epoca Jean Genet non permetteva a nessuna compagnia europea di mettere in scena questo spettacolo, perché era un tema che era stato molto criticato dalla critica ufficiale e che consentiva appunto a 6 detenuti di uscire dal carcere e parlare di questa cosa. Fu un evento eccezionale.
Lei vanta un'esperienza quarantennale di teatro carcere. Oggi il teatro è ancora uno strumento trattamentale valido per la riabilitazione di chi è detenuto, e perché?
Lo è assolutamente, perché consente una cosa fondamentale: uscire dall'identità criminale. Il teatro è uno strumento di liberazione totale, consente a quelli che non hanno assolutamente ruolo all'interno della criminalità organizzata, come ai boss. Lei pensi che io continuo a fare teatro, oltre che con la compagnia di Sabri Assai, alla casa di reclusione di Santa Maria Capoeta, dove mi occupo in particolare dei detenuti dell'alta sicurezza maschile e femminile. E il teatro consente veramente di uscire da una condizione che non è soltanto quella carceraria, ma soprattutto quella di un'appartenenza a codici criminali, e essere altro da sé.
E Ed ora qualche notizia in breve. Qualche giorno fa, 13 agenti di polizia penitenziaria dell'Istituto di Pena Minorile Milanese Beccaria sono stati arrestati e 8 sono stati sospesi. Le accuse sono di violenze e maltrattamenti sui detenuti. L'agenzia SIR ha intervistato in merito il cappellano, Don Claudio Burgio, che ha detto: se i fatti verranno accertati, siamo di fronte a situazioni che ci sgomentano e ci lasciano interdetti, perché purtroppo era impensabile una cosa del genere. Nella casa circondariale di Treviso si è concluso il progetto Attivati, che ha visto protagonisti 11 detenuti che sono stati formati come operatori di sistemi elettrici ed elettronici. Capofila del progetto è ECIPA, con la cooperativa Insieme Si Può e la fondamentale sinergia della Regione Veneto. Astra Social e Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari, sono capofila di una raccolta e donazione di prodotti per l'igiene e la cura di sé destinati alle detenute e al personale penitenziario della sezione femminile della Casa Circondariale della Dozza a Bologna, dell'Istituto di Pena Minorile sempre della stessa città e del Carcere Femminile della Giudecca a Venezia. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Camminerò tutte le strade vuote che incontrerò prima di te. Migliorerò la linea delle ruote finché arriverò davanti a te. Mi siederò per ore e ore sotto il sole, aspetterò che venga notte, torni il sole, e anche se piove non mi muoverò. Controllerò le serrature, le parole, l'ipocrisia, la libertà che ti darò prima che tu vada via, quando vorrai. Quando sarà, ma starò qui ogni mattina fino a quando capirà che non son più quello di prima, che non mi avevi visto mai. Luna dei vetri, guarda dentro e dimmi cosa fa, ma se sta dormendo e si senta far rumore, vai sui miei piedi, sali arriva dentro fino al cuore ed insegnami come si fa, io non so chiedere scusa. Senza di te io non so niente, sai, invece con te non perdo mai, e proverò con con il coraggio che non ho, ma che mi dà, troverò di dirti che sbagliavo ad umiliarmi per sentirmi un po' più su, e che continuerò a parlarti anche adesso, come adesso non ci sei più. Si tocca la luna ed è come se toccassi te, te come nessuna, come niente, come quello che non c'è. Davvero lo sento, io non sono fuori, non sono dentro, ma non so come si fa, io non so chiedere scusa. Luna dei vetri, entra dentro di cosa fa? So se sta dormendo, forse in piedi e sta in silenzio. Resta sui vetri, se ti vedi forse capirà. Sarà ridicolo, ma sono qua, voglio chiedere scusa. Voglio chiedere scusa. Sentire l'anima più grande, grande, come il sorriso di chi sta soffrendo e non lo senti, non lo pensi. È una scintilla che ti accende un fuoco che non si spegne più. Quelli più fragili ti danno la loro forza da giganti e un uomo piccolo. Trova il coraggio che non ha e parla al cuore di chi amare non sa. Hai fratelli e sorelle, per madre le stelle, scopri che non hai vissuto se hai pensato solo a te, solo a te. Ma l'emozione è stata grande, grande. La solitudine di tanta gente sofferente, tanta. Ti accorgi adesso che c'è un altro mondo che vive intorno a te. Non li hai sentiti mai, e nel silenzio la loro dignità. È un uomo piccolo come me, trova il coraggio che non ha, e allora grida la verità. Se tieni le mani giunte, non basta per niente, che pregare vuole dire fare, fare, fare. E dillo a chi ti è accanto, che non siete solo in due, e i figli impareranno dalle parole tue. È un uomo piccolo come me, trova il coraggio che non ha, e parla al cuore di chi cuore non ha. Hai fratelli e sorelle, e per madre le stelle, scopri che